Allacciate le cinture, spegnete i cellulari, trattenete la pipì, dei vostri ultimo atto sta per cominciare. Gentile pubblico e benvenuti all'ultimissima puntata. Vai tu Giuseppe, vai tu, vai tu.
All'ultimissima puntata di Day Wast. Non siamo stati cacciati, non ci hanno minacciato.
No.
Io ancora sono quasi del tutto integro.
Io sono anche sobrio, pensa un po'. Siamo arrivati all'ultima puntata, caro Giuseppe. Questa sera, questa sarà una serata strabiliante.
Beh sì, anche perché questo
fumogena,
trio è senza additivi, senza
polifosfati,
senza polifosfati aggiunti,
latticini e caseari vari, così.
Beh,
diciamo parole
sì, Luca,
senza.
Certo, Luca.
Sì. Perché questa sera il trio, anzi Day Waster, è migliorato, quindi in una versione 3.1, Giuseppe?
Beh sì.
Lo sai perché?
Perché stasera il trio in realtà è un duo.
Il trio che diventa duo.
Anzi, facciamo così, io presento te, tu presenti.
Vai.
Stasera Day Waster con Luca
e Giuseppe.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, questa bellissima presentazione per dirvi e per farvi capire che il terzo conduttore, ovvero il pagliaccio,
il pagliaccio. Sì.
Guarda, pagliaccio secondo me è molto più
offensivo.
Sì. Il pagliaccio
non si offende che non capisci.
Fa niente, il pagliaccio questa sera, ovvero Andrea, ha deciso di sostituire l'ultima puntata di Day Waster con una miserabile e ignobile cena fra colleghi.
Ora, che cosa c'è da dire? Mentre Luca, per farvi compagnia in tutti questi mesi, perché
ecco,
è da febbraio che andiamo in onda,
dillo,
sarà fuori
dillo
corso
pure
per sei, almeno 6 anni, quindi perderà circa 12 anni della sua vita per prendere uno schifo di laurea.
Comunicazione di servizio, tutto quello che dice Giuseppe è falso.
Ed io, dicevo, scusami Luca se interrompo la comunicazione,
vai.
Ho dovuto rinunciare alle mie prove che mi avrebbero portato poi alla ribalta, perché io volevo,
certo,
cercare di sfondare l'anno prossimo con Amici di Maria De Filippi.
Avevo
in cantiere un sacco di progetti.
Un cantiere grande, allora.
Non l'ho potuto fare per fare questa trasmissione.
L'unico,
mentre
il
questo,
Ponzio Pilato della situazione,
il pagliaccio, insomma, che si lava le mani,
ecco,
in senso solo metaforico, perché è anche uno zozzone
da toccare e da vedere.
Stasera ci ha lasciato.
Sì.
In compenso, però, che cosa abbiamo? Noi che facciamo? Mica restiamo soli,
mica pizze e fichi.
Esatto.
Guarda, in compenso abbiamo portato, anzi, si sono portati, che è un verbo intransitivo deponente questo.
Imponente,
giusto, che aiuta la perifrastica passiva. Abbiamo portato e sono venuti qui con noi quattro ospiti graditi.
Benissimo.
Uno di questi ospiti sta anche parlando. Pensate un po', cari ascoltatori.
Questi imbecilli.
Allora vogliamo presentare i nostri ospiti in studio per l'ultima diretta,
allora,
di Day Waster.
Presentiamo prima quella che rompe le scatole.
Va
che
bene.
È Vincenza.
Ciao.
Vincenza, Fabiola.
Ciao.
E direttamente da Roma, che tra un
dalla
convegno
capitale
e l'altro, tra, perché loro sono dei veterinari importanti.
Tra un convento e l'altro
trovano il tempo. Sì, beh sì. Trovano il tempo e persone caste,
ovvio,
di dedicarci un'oretta e mezza del loro tempo. Abbiamo Laura.
Buonasera a tutti.
E Nello.
Ora, benissimo.
Come al solito, nessuno di questi ospiti ha portato qualcosa da mangiare.
L'unica gentile donna che ha portato qualcosa da mangiare.
Lo ricordiamo ancora?
Io vorrei ricordarlo. Le è stato anche dedicato un posto sul nostro blog, che è daywateronair.blogspot.com. La signorina in questione si chiama Paola.
Io
non
so
potrò sposarla perché ovviamente è già impegnata con un altro
maledetto idiota.
A questo punto salutiamo un po' di persone, Giuseppe. Però
aspetta,
prima di salutare diamo i contatti.
Dovevo dire una cosa a proposito degli ospiti.
E dilla, dilla.
Non solo non hanno portato niente da mangiare, la signorina Laura col signor Nello hanno addirittura preteso che noi portassimo la... Ma hanno svuotato il frigorifero, insomma.
Ah, benissimo.
Va bene, potete parlare con noi tramite il contatto messenger diretta @radiofonica.com.
Andare su Facebook e quindi sul gruppo dei Woster, trovate, lo trovate facilmente. Basta scrivere dei Woster nell'apposita casella cerchi in alto a destra.
Esattamente.
Scrivete sul nostro gruppo qualsiasi cosa. Ma a questo punto, prima di partire con temi della puntata e cose varie, io direi di partire un po' con gli avvenimenti del giorno.
Beh,
caro
sì, perché
Giuseppe,
questo 26 giugno dal punto di vista storico, insomma, ha dato quello che doveva
sì,
dare.
Sì, ha dato e potrebbe dare anche di più.
Beh,
guarda,
sì, oggi ha dato anche un avvenimento un po' infausto, diciamo, di cui parleremo dopo.
Dopo,
no?
Dopo, assolutamente dopo.
Dunque, il 26 giugno del 684,
addirittura,
beh sì, tale Benedetto II diventa Papa.
Un prozio del nostro attuale Benedetto
II. Beh sì, poi sono arrivati a sé, ma si moltiplicano.
Ah, tant'è vero, Benedetto
per Benedetto IV fa Benedetto VIII.
Tant'è vero che nel 1749 il Papa Benedetto, questo X1V sarebbe 14,
sì, puoi leggere anche XI,
pubblica la lettera enciclica Apostolica Constitutio. Che, e poi qui la famosa frase gravidatio non induratio non petita gravidatio manifesta,
manifesta.
Sì. Sulla preparazione all'anno del giubileo universale.
Nel 1754 c'è un nuovo Papa Benedetto, questa volta Xiv, quindi
Xiv.
No, sempre lui, è sempre lui,
ah, sempre
è sempre
lui,
quell'imbecille di Benedetto.
Sì,
Xiv,
tanto è morto,
che pubblica
ormai,
beh, almeno da 400 anni
proprio. Sì.
Pubblica un'altra lettera enciclica Cum Religiosi.
Ah, nel
sull'istruzione, diciamolo, sull'istruzione dei fedeli nelle cose della fede.
Sulla distruzione dei fedeli, pensate un po', come siamo ecumenici.
Pensate che
sera,
dal 1754 al 2006, mi pare,
sono passati perlomeno più di 300 anni.
C'è stato un solo Benedetto, che era il Benedetto XV, che è campato 150 anni circa.
Alla faccia del caciocavallo. Poi nel 1964 i Beatles pubblicano l'album Hard Day's Night, pensa un po'.
Ci canti un pezzettino?
No, nel 1977 ci fu l'ultimo concerto del panzuto Elvis Presley. E nel 1979 Muhammad Ali si ritira.
Perfetto, però ricordiamo anche nel 1963 che John
Fitzgerald
Kennedy pronuncia la famosissima frase Ich bin ein Berliner,
che sarebbe anche Ich bin ein Berliner,
ovvero
anche,
passatemi Giuseppe, una birra di Berlino.
Ok. Ma a questo punto, dopo avervi illustrato così brevemente gli accadimenti del giorno 26 giugno,
perfetto,
in questa serata
lanciare,
fredda per
dobbiamo
Gina,
lanciare una canzone?
Sì.
Beh, la prima canzone la vorrei dedicare appunto a uno degli ospiti che è in studio. La dedichiamo a Lauretta ed è Vasco Rossi.
Vasco Rossi, l'annunci
sì,
così?
La troviamo così, veloce.
Sentiamo qual è, sentiamo. Dedicata a tutte le Laura del mondo che ci ascoltano.
Può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse smetterà anche di fumare. E Laura aspetta un figlio per Natale. Ed è sicura che ci sarà neve. E da quelle parti, sai, non è che ci sia sempre il sole. Però non è che neanche tutti i giorni piove. Vuole la gente, sai che cosa vuole. In fondo vuole la Natale. E tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse smetterà anche di fumare.
E mentre Vasco Rossi continua a cantare questa bellissima canzone dedicata alla nostra ospite in studio e a tutte le Laura del mondo, abbiamo detto, perché ci
che
sta ascoltando.
Che vi invita a gennaio a Roma, portate, non lo so, che si regala ai bambini.
Ai bambini?
Battesi, collanine, no, orologetti.
Sì, catenine d'oro, quelle cose che poi si squaglieranno tutte in un'unica patacca d'oro.
E questo figlio di Laura che sarà chiamato Day Waster.
Ah, no? Sì, in onore della puntata, sì. Benissimo, ma a questo punto, prima di procedere con la puntatona speciale di Day Waster,
sì,
quindi
dovremmo.
Con lui. Ultima, dovremmo fare dei saluti. Salutiamo il presidente che ci sta ascoltando, credo da Bologna.
Ah, quel vecchio bambione.
Ma sì, che ci sta ascoltando con tanto amore e tanta una carica di grande simpatia.
Esatto.
E salutiamo la nostra Elisabetta, oramai l'ascoltatrice più fedele di Day Waster. Salutiamo Valeria anche.
Beh,
che
sì,
ci ha fatto un grandissimo in bocca al lupo. Chi dobbiamo salutare?
Salutiamo
più?
Valentina, che credo sia andata
cara
a fare un bagno al mare. Salutiamo Lavinia e Raffaella da Siena.
Sì.
Salutiamo le mie coinquiline Claudia, Federica e Beatrice.
Ah.
Sperando che ci stiano ascoltando. Se non ci stanno ascoltando, speriamo che li venga la diarrea.
Sì. Salutiamo Carmen, settimana. Elda, Tommaso, che per l'ultima puntata hanno deciso di ascoltarci.
Grazie a tutti. Risalutiamo Paola, che non basta mai.
E salutiamo tutti quelli che sono all'ascolto di Day Waster in questo momento. E siete non pochi, cari ragazzi. A questo punto, caro Giuseppe, ti do la palla.
Benissimo.
Prendila.
I più attenti di voi, sei un imbecille.
Grazie Giuseppe,
ti amo
anch'io.
I più attenti di voi avranno notato che
manca Andrea.
Ma non ce ne frega poco e niente, guarda. Anzi, si sta meglio perché si sta più
sì,
larghi.
Sì.
E avranno notato che tra gli avvenimenti di questo 26 giugno del corso della storia abbiamo dimenticato in pratica il citare i segreti di Fatima.
Citali.
Li cito?
Sì. Questa è bruttissima.
I segreti di Fatima, che il 26 giugno di qualche anno fa, caro Luca, aiutami perché non so
il
di che anno precisamente.
26 giugno, guarda Giuseppe,
del 1900
a
Maradan 2, direi.
Te lo dico subito. Nel 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima.
Che tutti aspettavano, no? Il
sì, beh, ovvio.
Bene, dopo il 26 giugno del 2000 i segreti di Fatima in realtà non sono più segreti.
No.
La loro inutilità è stata ampiamente dimostrata scientificamente.
Sì.
Nonostante tutto, la gente ancora li prende per sconvolgenti rivelazioni.
In ogni caso,
ancora non si è capito chi cazzo sia questa Fatima.
Fratima!
Tuo fratello!
Sì, proprio mio fratello.
Ciao Marco, ciao Antonio. Allora.
E allora, Giuseppe, a proposito dei segreti di Fatima, che nel 2000 abbiamo detto sono stati, diciamo così,
divulgati,
rispolverati e
sì,
divulgati.
Adesso diamo un po' di nozione ai nostri ignoranti ascoltatori,
e
sia
vai,
quelli
vai
studio,
nozioni,
sia quelli fuori dallo studio. Secondo la versione ufficiale, la Madonna, attenzione, la Madonna in persona, sotto però le false spogne di Anna Oxa, apparve nel 1911 a tre pastorelle sarde e rivelò loro alcune importanti informazioni. Anche le tre ovviamente si impegnarono a mantenere segrete per almeno 60 anni.
Ed erano sarde e non sorde, perché sennò non l'avrebbero ascoltato queste grandi battutone.
Continua a essere un imbecille.
Sì.
Inutile dire che la maggior parte di queste tre pastorelle morì prima di avere il proprio momento di gloria. Quindi non vide soldi da parte di diritti d'autore, eccetera eccetera. Trasmissione televisiva. Una fiction. Perché non una fiction?
Una
fiction.
Potrebbero farlo.
Con Manuela Arcuri, direi. Ma una di queste, tale Efisia Porcu, esatto,
sì,
spiattellò tutto prima al Papa, dopodiché a Novella 2000. Fu chiaro.
Un po' come le foto del Papi, guarda.
Del
Papi, del nostro caro presidente del Consiglio.
Non avevo capito, guarda, sei subdolo.
Sì.
Sono fatti privati.
Vai, Giuseppe, vai per favore, continua.
Fu chiaro a tutta la Chiesa che i segreti erano privi di qualsivoglia valore, ma vista la brutta piega presa dalla Chiesa stessa, si decise di dargli un'importanza, di caricarli di misticismo e bieche montature pseudo paranormali.
La cosa ebbe un grande riscontro di pubblico ed Efisia Porcu fu perfino assunta alle poste di Cagliari, mentre un moscerino cercava di infilarsi nel mio cervello. Questa era la versione ufficiale.
Ovviamente noi di The West scaviamo a fondo il
ovvio.
Mica pizza e fighe.
E abbiamo anche una versione reale. Nel 1986, anno di che ha visto la nascita anche di un bel bambinello sulla faccia della terra, ovvero io,
7,2 kg,
un bambinello vitello anche, quando il Papa subì l'attentato e sopravvisse subito, venne confermato che questo attentato era in realtà uno dei segreti di Fatima, ma appunto fu tutta una montatura per distogliere l'attenzione dalla fuga di notizie interne al Vaticano che si riferivano al vero segreto di Fatima. Il segreto in questione, quindi scritto all'interno del diario personale di Efisia Porcu, era completamente diverso dai tre raccontati precedentemente dalla stessa. In realtà questa Efisia, come scrisse appunto nel suo diario, inventò la storia dei segreti quando nel lontano 1911
scandalo.
Ecco, venne ritrovata dalle sorelle nuda con un pastore sardo dentro una grotta.
La famosa pecorina sarda,
sì,
no?
Sì, ovvio. Le tre si misero quindi d'accordo per non rivelare tale segreto.
Ovviamente Fisia era minorenne, il padre le avrebbe in ogni caso rotto le gambe.
Sì, anche le braccia.
E quindi queste tre pastorelle inventarono una storia assurda per giustificare l'assenza da lavoro presso il pascolo del padre da parte di questa Efisia.
Quindi pensa un po' questa Efisia com'era bella con le gambe aperte e col sardo
e
dentro.
Adesso vi andiamo a spiattellare i vari segreti che queste tre ingegnose sorelle,
sì,
hanno cercato di pubblicizzare come dei... come dire? Dei
come,
segreti.
Come dei segreti.
Appunto, come dei segreti.
Ovviamente non sono tre, ma sono 11.
Eh sì, perché hanno fatto le varie prove,
sì,
no?
Sì, sì. Allora, il primo...
Non li diremo tutti,
no, no,
perché...
No. È un po' come l'isola dei famosi. Hanno dovuto affrontare delle prove. No, mi
delle
sono...
provole, delle provole. Delle provole. Hanno affrontato
bruttissimo.
Delle provole.
Allora, il primo segreto di Fatima è questo. Il Papa subirà un attentato, ma non ditelo a nessuno, così ce ne liberiamo.
Il e secondo via... segreto di Fatima. Ah, sì. La guerra attualmente in corso finirà, presto però ne inizierà un'altra, ma non vi dico quale né come fermarla.
Terzo segreto, la Russia e la Cina sono dei cattivoni comunisti. Comunisti!
Quarto segreto, verrà il tempo in cui egli scenderà in campo e diventerà
egli?
Presidente del Consiglio.
Egli?
Caro Luca.
E chi è egli?
Egli, Luca.
Egli, così, egli.
Cioè, è un segreto di Fatima, mica
giusto,
ti possono
giusto,
dire.
Il sangue, qui quinto segreto, il sangue che le statue a mia immagine piangono appartiene a Minoretano, il compianto Minoretano. Quindi non provate a clonarmi grazie a quelle gocce.
Esatto.
Clonare me, ovviamente.
Altro segreto di Fatima, Ridge, il famoso protagonista di Beauty.
Famoso porno attore di
Beauty.
Esatto,
il mascellone e glabro dietro il poplite. A questo punto io inviterei i nostri amici veterinari a spiegare che cos'è in realtà il poplite.
Che non è
collocato.
Non è quel pesce, no.
Non è un pesce,
no,
è un mollusco.
È un mollusco, quel mollusco che si trova in acqua.
I popliti alla brace.
Si prende con la poplitara, la famosa poplitara.
Caranello e cara Laura, che cos'è il poplite?
Via! Un, due, tre.
Dicesi. Poplite.
Poplite addirittura.
Ben congiuntivo, sì.
Sì.
La parte dietro al ginocchio.
Ma guarda che noi abbiamo dovuto cercare sul cazzo del
dizionario. Dopo 100 anni di università io non sapevo cosa sia.
Vabbè,
per l'agricoltura dei vostri,
sì, sì, sì,
visto
sì,
che
sì,
manca la parte ignorante del trio, noi ci possiamo permettere di andare a...
Beh, ovvio. Strafogati, parte ignorante del trio. Sesto segreto di Fatima, Gesù si è comprato un nuovo cellulare.
Questo
ci sta. Il settimo.
Altro segreto di Fatima, l'ha comprato a Napoli, quando si è accorto che era un mattone ha scatenato tutta la sua furia punendo il venditore metallaro con la nascita del primo emo sulla terra. Cos'è un emo?
Un emo, e gli emo sono quei ragazzi che seguono quella tendenza a tagliarsi le vene,
tipo
capello
Tocchiotelle, no?
Sì, 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 molto gay e molto... Va bene, Moggi, ottavo segreto. Moggi comprava gli arbitri per far vincere le partite della Juventus.
E infine, l'ultimo segreto, i comunisti mangiano i bambini.
E ne sputano le ossa in faccia al Cardinal Ruini.
Attenzione.
Pensate
che
un
il
po'.
Segreto decimo è anche con la rima.
Decimo nono. Ma a questo punto, dopo avervi fatto scoprire effettivamente quali sono i famosi 11 segreti di Fatima, dopo aver fatto questo excursus all'interno dei segreti della Chiesa, io direi che è arrivato anche il momento di mandare un'altra canzone, caro Giuseppe.
No,
vero?
Io direi che, come successe...
Ma io volevo vedere se li preparate, caro Giuseppe.
Bastardo. come successo nella seconda puntata, che i più fedeli di voi sicuramente ricorderanno.
Sicuramente.
Siamo stati costretti a venderci per una mancanza di fondi. A questo punto dovremmo salutare anche il sor Maurizio, di cui
ovvio
dovremmo parlare dopo, però.
Beh, ovvio, dobbiamo salutarlo. Ci genuflettiamo come ogni puntata.
Ci prostriamo.
Che chissà che non venga qui in trasmissione.
Beh,
guarda,
sarebbe un'apparizione. Sarebbe il quarto segreto di Fatima.
Ecco, Maurizio, vieni per favore.
Perfetto, abbiamo dovuto svendere noi il nostro programma e soprattutto le nostre anime per cercare di tirare avanti. Quindi ci siamo associati a un giornale locale,
sì,
e abbiamo fatto in modo di pubblicizzare quelli che sono gli annunci che vengono pubblicati su questo giornale.
Sì, e beh, ragazzi, noi dovevamo venderci per avere almeno una birra stasera da bere.
Ci danno una birra e tre sigarette.
Sì.
Quindi dovremmo litigare per l'ultima sigaretta.
E allora, quali sono questi annunci, caro Giuseppe? Lo dico io, il primo?
Benissimo.
Grazie.
Sì.
Accompagnatrice seminuova, abbastanza carina, riservata a pochi chilometri, amante della natura, piena di interessi e di voglia di nuove esperienze, ancora in forma, cerca vecchio babbione pieno di soldi, disposto a morire in tempi brevi per relazione affettuosa e duratura. Casella postale 342-342-61610. Primo annuncio.
Secondo annuncio: coppia di settantenni cerca ragazzo corpulento che li bastoni mentre fanno all'amore. Telefonare 023 1322 4568.
Ultimo annuncio: vendo scooter MBK Booster, che credo non sia un Wurstel, è una cosa
ma anche sì.
Pochi chilometri.
Il famoso hot dog, no?
Sì, pochi chilometri, incidentato come nuovo.
Quindi,
insomma, che è una
rispondete
fortuna.
Numerosi a questi annunci, ne seguiranno degli altri nel corso della serata. Potete parlarne con noi, esprimere il vostro apprezzamento su diretta@radiofonica.com. Esatto, sto sputando un'oliva, se per cortesia mi lasci fare.
Vai.
Potete parlare con noi su Facebook e potete anche ascoltare la canzone che stiamo per mandare.
Ma prima di mandare la canzone, che fra poco vi faremo ascoltare, salutiamo Nunzia, che ha detto che ci sta ascoltando.
Nunzia?
Ha fatto una domanda retorica apposta, cioè ha scritto questa cosa qui: Luca, indovina cosa sto ascoltando? Credo dei vostri, spero per te dei vostri, perché altrimenti veniamo ad ucciderti. E a questo punto ci ascoltiamo una canzone di Sophie Ellis Bextor, quindi Murder on a Dance Floor.
Murder on a Dance Floor.
Yes, con questa pronuncia impronunciabile. Ci ascoltiamo fra qualche minuto, sempre qui sulle frequenze di radiofonica.com. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.
I'll take you all the way. Boy, just come along. Here. You better not kill the crowd. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not kill.
E dopo questa bellissima canzone di Sophie Ellis Bextor, che io non so pronunciare assolutamente il nome di questa signorina, ritorniamo in studio. Ritorniamo in studio, sempre Luca, sempre Giuseppe, sempre Andrea, che da lontano, anche se è lontano, lo salutiamo in maniera così affettuosa. E non ti è venuto molto bene questo. Rifare, aspetta. Salutiamo di nuovo. Siamo di nuovo in diretta. Sempre Luca, sempre Giuseppe, sempre Andrea qui con voi. E salutiamo quindi anche Andrea. Mettiamo da parte i rancori. Non ti è.
Vabbè, è una pennaccia, così, dai. Una pennaccia d'Andrea.
Mi sa che è troppo alto il volume del sottofondo. Ma non fa niente a questo punto, Giuseppe. A questo punto della trasmissione.
Benissimo.
Allora, che cosa dobbiamo fare?
Passa ancora questo cazzo di volume, caro Luca.
Me la vedo
io. A questo
io.
Punto, diciamo, con una coerenza che farebbe invidia a qualcuno che non ha coerenza.
Sì.
Andiamo a interessarci del fantastico mondo delle adolescenti.
Ah.
Adolescenti. Chi più chi meno, tutti siamo un po' adolescenti.
Beh,
ci sono
beh.
Delle adolescenti che stanno facendo gli esami di maturità, per esempio. E facciamo un salutino a Grazia Maria. Ci sono degli adolescenti che invece adolescono normalmente.
Adolescono?
Adolescono, sì.
In latino antico,
sì. È un termine tecnico. Che adolescono normalmente verso i 12-13 anni.
Ok.
Allora, proprio a queste gentil donzelle è dedicato il nostro angolo di The Waster. E parliamo proprio di tutte le domande che queste timide adolescenti rivolgono alle riviste specializzate.
Ah, e allora dobbiamo parlare di più verso il microfono, caro Giuseppe. Ma a questo punto, visto che tu sei più preparato di me in questo campo, e visto io continuo a manovrare i miei volumi perché non riesco a capire più nulla, perché se quel maledetto fosse venuto invece di andarsi a strafogare stasera, non avremmo avuto di questi problemi. Ma non c'è nessun problema, Giuseppe. Ma, vai tu, cazzo,
ci divertiamo di più.
Vai,
insomma,
tu, vai.
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un po' una raccolta di quelle che sono le domande più frequenti, le domande più curiose che vengono rivolte alle classiche riviste femminili, no? Come Top Girl, Girl Power, il Cioè Playboy,
sì.
Le ore 24, sai cos'è tu?
Le ore, guarda, le ore era un giornaletto bellissimo che qualcuno più grande di me quando ero piccolo comprava per farmelo vedere.
Al prezzo
vedere.
Di solo 500 lire.
Guarda che sulle ore io ho avuto uno sviluppo che
basta così.
Te le immagini, va bene.
Dunque, leggiamo queste domande delle nostre timide adolescenti.
E allora vai tu con la prima.
La nostra amica Scilla85, quindi attualmente Scilla85 ha 24 anni,
sì.
Scriveva meglio, sì. Ho 12 anni, sono alta 156 centimetri, ma ho un seno quasi impercettibile.
Un comodino è questo.
Ma nel resto sono ben sviluppata. Mia mamma è più bassa di me, mio padre è circa 172 centimetri. Dunque, quando potranno venirmi le prime mestruazioni?
Guarda, questo è un puro caso di cosa? Di mestruazio.
Demenza adolescenziale.
Demenza, sì, bravissimo.
Praticamente non lo sappiamo, è probabilmente un gioco a quiz. Però probabilmente potrebbero venirti. Potremmo aiutarti a risolvere questo problema. Potremmo dirti quando ti vengono le mestruazioni, se magari ci fornisci il codice fiscale di tua zia.
Magari sì. Ce n'è un'altra. Cara psicologa, sono insieme a Mauri da 3 mesi. E anche se non ce lo siamo detti in faccia, abbiamo capito che vogliamo avere un rapporto. Chissà che tipo di rapporto. Ci amiamo tanto, scrive la ragazza, ma io non sono molto convinta perché io ho 16 anni e lui 14 e mi sembrerebbe di sfruttarlo. Sarebbe per tutte e due la prima volta. Penso un po' che interrogativi si pone questa ragazzina di 16 anni con un ragazzino di 14 anni che molto probabilmente ancora non ha neanche un pelo pubblico.
Vabbè,
o pubblico, come
interessi.
Disse qualcuno.
Benissimo. Altra domanda. È vero che lo sperma ai ragazzi esce solo di... Si può dire sperma alla radio?
Anche ragazzi.
Anche ragazzi? Dire. Allora, lo sperma ai ragazzi esce solo di notte?
Sì.
Sì, ma solo nelle notti di luna piena.
Ah.
Oppure potremmo chiedere a questa curiosa che ha scritto su Cioè se è vero che il suo cervello viene attaccato soltanto di giorno. E tra l'altro male.
Ho 15 anni, scrive Alessia XXX, e sto da 3 mesi con un ragazzo di 17. Lui però sta anche con la mia migliore amica, perché dice di amare tutte e due. Come dobbiamo comportarci? Allora, come donna io suggerirei di emulare la sempre grandiosa e fantastica, nonché mio idolo, Lorena Bobbitt, cara ascoltatrice, lettrice. Ma se fossi un uomo, questo qui è un grande, questo grande ragazzo.
Se
che
Luca
sta con
fosse un uomo, l'ultima puntata finalmente è uscito allo scoperto e si sputtana così.
E pensate che questa domanda, scritta da Alessia XXX, sembra molto, somiglia molto alla trama di tutti i film porno che noi abbiamo sempre visto.
Beh, sì,
da
sì,
quando
sì.
Eravamo piccoli.
Anche sulle ore.
Sì, vai, caro
La
Giuseppe.
Nostra Arietina 85, quindi scrive da qui vicino. Ha provato a mettere un assorbente interno, ma purtroppo non è riuscita a farlo entrare. E ci chiede: è perché sono vergine o perché non sono normale?
O perché ho trovato chiuso.
E a questo punto noi ci chiediamo se ha provato a toglierlo dalla confezione.
Sì,
oppure
ecco.
Se semplicemente è sicura di aver beccato il buco giusto. Altrimenti prova a metterlo in bocca e succhiarlo avidamente.
Bene. Domanda, altra domanda da parte di Jessica 99. Qui sfioriamo il penale, caro Giuseppe.
Penale nel senso
sì,
di...
Sì, nel senso di pena, ovviamente. Il diritto preferito dalle prostitute. Allora, io e il mio ragazzo facciamo all'amore più volte al giorno e questo gli provoca spesso degli arrossamenti. Degli arrossamenti proprio lì.
Ah,
lì. Sì, evidentemente si imbarazza. Potete darmi dei consigli su come smettere? E anche per l'arrossamento. Quindi questa vuole smettere di scopare con il fidanzato e vuole
smettere con l'arrossamento. La risposta è una:
smettere, cara.
Smettila.
Ma che cosa stai dicendo? Oppure prova a spalmargli una cremina con la lingua. Secondo me se ne sbatte dell'arrossamento il tuo ragazzo. Ah, per smettere non ho risposta appunto a questa domanda che mi hai fatto tu. Secondo noi sei scema.
Beh sì, come un po' tutti. Beh, a questo punto lui, io vorrei leggere la domanda di una certa DV83 che ha scritto a Cioè. Che tra l'altro è un problema che condivido anch'io, cioè anch'io nutro dei dubbi.
Sì.
La nostra DV vuole sapere se è possibile fare l'amore quando si è vergini.
Beh, guarda, è così.
E le risposte sono molteplici. Ovviamente puoi fare l'amore se sei vergine solo se la notte prima ti è apparsa la Madonna o almeno l'Arcangelo Gabriele dandoti il permesso. Cambia spacciatore, molto importante. Oppure se rigiriamo la domanda a questa TV chiedendogli se è possibile essere svegli mentre si dorme.
Beh,
che lei ci è andata vicino.
È giusto. Ne abbiamo un'altra. Sono un ragazzo di 12 anni, questa volta un maschietto, che scrive a Cioè.
A Cioè. Mi ricorda molto un mio amico che ho di fronte.
Ma grazie Giuseppe. Dov'è? Sono un ragazzo di 12 anni e mentre facevo la doccia mi è andato un po' d'acqua calda sul pene, che si è ingrossato e poi mi è uscito del liquido biancastro e appiccicoso. Pensa un po' che esperienze paranormali. Inoltre ho notato che in quella zona lì ho molti più peli di prima. Vuol dire che adesso sono pronto per il sesso? Curioso. Questo si firma curioso. Allora, no, caro curioso, no.
Rispondiamo, mettiamo le mani avanti.
Significa che adesso sei pronto per entrare nel fantastico mondo di Federica la mano amica. Tu ricordi un altro nome che avevo dato la puntata scorsa?
Com'è? Veronica la mano supersonica.
Bravissimo. Oppure un'altra domanda: puoi anche essere pronto, ma chi convince le ragazze a venire con te?
Esattamente.
Ecco,
vabbè,
se ti diventa grosso solo con l'acqua calda.
Benissimo.
Mentre ci scrivono su Facebook che queste domande stanno avendo, riscuotendo un successo grandissimo per i nostri ascoltatori.
Perché noi ci interessiamo appunto di tutto, insomma. E abbiamo una coppia di amiche che si firmano dubbiose.
Una coppola di amiche.
Una coppola di amiche che scrivono su Cioè e che si sono sempre chieste: ma le donne primitive avevano il ciclo? E se sì, come facevano senza assorbenti? Allora, le risposte sono due in questo caso: o usavano uno stegosauro, oppure ci pensava il caro Fred Fliston con la lingua.
Ah, o Dino, ti ricordi Dino? Il cane dei
dinosauri.
Sì. Ce n'è un altro, sì, il canesauro. C'è un'altra domanda: quali sono le misure giuste dell'organo sessuale maschile per soddisfare una ragazza? Facendo la doccia dopo gli allenamenti insieme ad altri ragazzi mi è sembrato di averlo troppo piccolo. Che cosa fare?
L'importante è saperlo usare, risponde il nostro amico Luca.
Soluzione numero 1: un intervento di falloterapia può allungare il pene anche di 4-5 cm, però costa tanto. Soluzione numero 2: non farti più la doccia con altri ragazzi. ragazzi. Soluzione numero 3: smettere di frequentare amici delle dimensioni di Rocco Siffredi.
Perfetto.
Caro ragazzi,
adesso ne leggo due in rapida sequenza. Un'anonima 98 ci chiede se è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi.
Sì.
L'unico fungo che potrebbe risolvere il tuo problema è la manita falloide, da mangiare in un colpo solo, diciamo.
Sì.
In secondo luogo c'è un'altra domanda da parte di Ariete 83.
Ariete, questo dovrebbe essere esperto, Ariete.
È una ragazza, tra l'altro, il segno zodiacale,
beh,
magari,
vabbè,
che ne pensi?
Cazzo ne so,
vabbè. Questa Ariete 83 ci chiede, o meglio, chiede a Top Girl: una ragazza vergine, attenzione perché questa è importante, una ragazza vergine che fa l'inseminazione artificiale rimane ancora vergine? Se sì, quando partorirà, non essendoci stata la rottura dell'imene, e qui dimostra la sua conoscenza dell'anatomia,
o imene imeneo,
potrà nascere normalmente? E in questo caso c'è il rischio di perdere la virginità? Se sì, è meglio partorire con il cesareo? Io non so che dire, ma sciolgo la seconda così, va.
Sciolgo le trecce dei cavalli. È vero che se un ragazzo si masturba spesso lo sperma si consuma e non si riforma più? Scrive Marco. Certo, gli diamo questa risposta.
Ciao Marco, ciao Marco. Anche Anna.
La risposta è certo, nulla è infinito. Un'altra domanda: se durante un rapporto sessuale il ragazzo usa il preservativo, è vero che la ragazza perde la sua verginità? Ela 82. Tu che cosa risponderesti a questa Ela? Bravissimo, caro Giuseppe. Ne diamo un altro paio.
Vado io?
Sì, sì, vai tu.
Ho 12 anni. Un amico di mio fratello di 16 anni è molto carino e mi ha convinta a fare l'amore senza preservativo, in quanto ancora non avevo le mestruazioni. Una settimana dopo, però, purtroppo mi sono arrivate. Dopodiché ho cominciato a mettere su chili e pancia. Sono incinta?
A proposito di gente che rimane incinta così in maniera strana, sentite questa: ho baciato un ragazzo quando avevo le mestruazioni e adesso queste ritardano. Sono rimasta incinta, scrive Fabiola 85. Guarda che le mestruazioni, cara Fabiola, sono ogni 28 giorni, non 14. Un'altra domanda: ho sentito dire che mangiare uno yogurt prima di un rapporto sessuale abbassa il pH degli ormoni e quindi le probabilità di rimanere incinta. È vero? Questo lo scrive Confusa. È vero che se sei acido e metti un dito nello yogurt diventa ricotta? Questo
non lo so, però ne ho un'altra simile. Ho sentito dire che se dopo un rapporto sessuale ci si fa una lavanda con la Coca-Cola non si resta incinta. È vero? Allora a questo punto il problema potrebbe essere non agitarla troppo, innanzitutto. Attenta a non scambiare la Coca-Cola con la Pepsi, altrimenti nascono 6 gemelli.
Sì.
Oppure utilizzare il classico acido solforico, che è molto più efficace, diciamo.
Diamone altre due, guarda. Ho 13 anni e il mio seno è già abbastanza sviluppato, beata te. Per questo i miei amici mi prendono in giro e spesso non tengono le mani a posto. Io sono stufa, cosa posso fare? Scrive infuriatissima. Dagliela, è il nostro consiglio.
Perfetto, adesso l'ultima.
Vai.
No, l'ultima da parte mia.
Dammi la mano, grazie.
Com'è bello stare in due.
Guarda, come...
ci possiamo dare la mano.
Due cuori e una capanna. È una caparra anche.
E niente da mangiare.
Sì.
Dunque, abbiamo parlato di sesso, adesso non vogliamo scadere perché l'adolescenza non è solo sesso, è anche amicizia,
è
anche
senza amore.
È fatto. Allora, la nostra Claudia 80 ci scrive che ha litigato con la sua amica Francesca perché ha detto in giro che ha i peli sulle gambe e lei voleva che restasse un segreto fra noi. A questo punto ci chiede, e chiede soprattutto a qualche giornale di merda, se deve perdonarla o recuperare la loro amicizia.
Ah.
E ovviamente noi indichiamo a questa cara Claudia 80 che vi sono apposite strutture per lei e per quelli come lei, ovvero lo zoo o gli istituti di igiene mentale, che forse hanno chiuso.
Sì, sì.
Li
sì.
Riapriranno.
La Basaglia, la famosa legge Basaglia. Ho 13 anni e tutte le volte che vedo scene di sesso mi eccito e mi fa male lì. Vorrei masturbarmi, ma non l'ho mai fatto per paura di farmi ancora più male. Spaventata, pensa un po'.
Che cosa gli fa? Non ho capito.
Allora, no, te la rileggo. Ho 13 anni, quindi già questa è una cosa, un dato di fatto.
È un maschietto e una femminuccia?
È una femminuccia, spaventata. Ho 13 anni e tutte le volte che vedo scene di sesso mi eccito e mi fa male lì. Ci sei fin qui?
Sì, sì, grandi linee.
Vorrei masturbarmi, quindi qui vedi già l'incognito. Vorrei, ma non lo so. Ma non l'ho mai fatto per paura di farmi ancora più male. Cosa potremmo dire a questa spaventata?
Non sono ancora sicuro che questa spaventata sia una ragazza.
Bravo, neanche io.
Benissimo, allora, praticamente l'ultima domanda che si firma è il PXXX.
Come?
A 15 anni ha scoperto del materiale porno tra il computer e le cassette del padre. Lui è un uomo buono, religioso, gentile con tutta la famiglia, ma ora non so più chi è. Vorrebbe dirglielo, ma ha paura. Come fa a parlargli senza provocarne un inferno? Io direi innanzitutto di duplicare tutto quello che ti passa sotto mano e di inviarlo qui a Dei Mostri.
Subito, mandalo, guarda.
Dopodiché scappa di casa, semplicemente.
Sì. scappa di casa e basta.
E basta,
diciamo,
sì,
finiamola
così.
Di chiudere qui con queste domande scritte da questi ignari giovani e lettori a queste due riviste stupide e inutili. E a questo punto, caro Giuseppe, tu stai già ascoltando qualche nota.
Esattamente, questi dovrebbero essere il Zeppelin.
Senti come pompano. E a questo punto ascoltiamo, caro Giuseppe, Gallows Pole direttamente dagli album, sì, non ricordo quale, dei Led Zeppelin. Led Zeppelin 3. Restate all'ascolto con noi e a fra poco.
You get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know the way I took that bow from the gallows pole.
E questi erano i favolosi Led Zeppelin, un salto direttamente nel 1970-80, una canzone allucinante, un pezzo favoloso, bellissimo, un pezzo rock finalmente a Dave Water, non finalmente perché tutte le nostre canzoni sono bellissime. E a questo punto, caro
Aspetta,
Giuseppe, dobbiamo fare una cosa.
Perché noi abbiamo ricevuto tantissime critiche in tutto, nell'arco di tutto lo svolgersi di questo programma, a proposito della nostra selezione musicale. E noi nell'ultima puntata ovviamente ci rendiamo conto delle nostre colpe, quindi annunciamo pubblicamente che delle vostre critiche ce ne sbattiamo allegramente le palle e mettiamo la musica che piace a noi, insomma.
Come ad esempio questa, che è il nostro sottofondo direttamente dalla Banda degli Onesti, film mitico degli anni 60 con Totò. E allora a questo punto, caro Giuseppe, visto che noi di The Wallster siamo dei perdigiorno così patentati, saltiamo di palo in frasca.
Benissimo, abbiamo parlato dei problemi delle nostre amiche adolescenti e riprendiamo per il fatto del compenso, che spero prima o poi arrivi, con gli annunci.
Ah.
Abbiamo degli altri annunci, caro Luca, che vuoi proporre ai nostri ascoltatori?
Abbiamo degli altri annunci, ma sicuramente, caro Giuseppe, bastava dirlo anche qualche secondo prima e l'avrei detto
sul foglio.
E allora, ecco l'annuncio: vendo collezione enciclopedica di foto di attori, cantanti e altri personaggi famosi morti per utilizzo di sostanze stupefacenti. Telefona ora e chiedi la tua copia al 166 127 199.
Benissimo, distinta signora, cerca Micetto, anche già morto, per farlo con la polenta. Telefonare ora pasti 035 45 97 122.
Ah, ma a questo punto, dopo gli annunci appena dati, caro Giuseppe, io direi che abbiamo invece, dobbiamo passare ad un'altra cosa.
Andiamo a snocciolare, insomma, quelli che sono i temi di quest'ultima puntata di The Wallster.
Nell'ultima puntata, sì.
A questo punto, siccome Luca ha cambiato poi in corso d'opera quella che è la sequenza della scaletta, io non so assolutamente che cosa dire.
Vedete l'impreparazione del numero 2 dei Wallster, cari ragazzi. E a questo punto prendo io le redini in mano,
esatto,
caro Giuseppe. Questo blocco è interamente dedicato a due dei nostri ospiti qui in studio, presenti in studio. Sai perché, caro Giuseppe?
Sai perché?
Perché adesso parliamo di avvocati, caro Giuseppe.
Allora sono almeno tre.
Eh sì, almeno tre. Pare che siano almeno tre.
Eh sì, a parte quello che farai 6 anni fuori corso.
Sì,
no?
Però sempre ricordiamo che quello che dice Giuseppe è falso. E allora a questo punto dobbiamo parlare. Abbiamo raccolto una serie di dichiarazioni fornite da una serie di avvocati sparsi in una serie di tribunali, sparsi in una serie di località nel mondo.
Sparsi in una serie A.
Bravo. E a questo punto abbiamo queste dichiarazioni fatte dagli avvocati durante i processi ai loro assistiti oppure durante il processo.
Beh sì, l'avvocato che è un po' il simbolo della sagacia, no?
Sì,
il simbolo,
sì,
della dialettica.
Il principe del foro.
Il principe dell'azzurro.
Del principe del foro. Il principe dell'azzurro.
Insomma, abbiamo fatto un riassunto delle citazioni più esilaranti che siamo riusciti a trovare su internet a proposito proprio di avvocati che nel pieno esercizio della loro professione.
Sì.
Quindi io, per una questione, insomma, di ruoli, direi che dell'avvocato stupido puoi parlare tu.
Va bene, grazie caro collega conduttore. Allora, sentite cosa disse questo avvocato. Dunque, dottore, non è forse vero che quando una persona muore mentre dorme non se ne rende conto fino al mattino?
E qui l'hai incastrato sul
Sì, sì, questa è stata, guarda, una ringa perfetta.
Lei era presente quando le scattarono questa fotografia?
Guardi, ci penso un po'. Un'altra, il figlio più giovane, quello di 20 anni, quanti anni ha?
Questo un è un po' il cavallo,
sì,
bianco di Napoleone.
Di Napoleone.
Ma fu lei o suo fratello a morire in guerra?
Come?
L'ho fatto un po' francese.
Sì.
Fu lei o suo fratello a morire in guerra?
Eh? Quanto erano distanti i veicoli al momento della collisione?
7 chilometri.
Pensa un po' a questo avvocato idiota.
Lei era lì finché non se n'è andato, giusto?
No, me ne ero già andato prima.
E quante volte si è suicidato?
Sapesse, caro avvocato. Un'altra, così la data di concepimento del bambino fu l'8 agosto? Sì, rispose
sì,
la signora. E che cosa stava facendo in quel preciso momento?
Mi buttava dalla mongolfiera con un paracadute.
Pensa un po'.
Lei ha 3 figli, giusto?
Sì.
Quanti sono maschi?
Nessuno.
E quante femmine?
Ma guarda, grande idiota, se ti ho detto che nessuno è maschio, pensa un po'. Allora, un altro avvocato ha detto: lei dice che le scale andavano giù fino al piano terra.
Sì.
E queste scale tornavano anche su?
No, non lo so. Io se fossi stato interrogato da un avvocato così mi sarei smerdato su. Dopo 10 secondi avrei confessato un omicidio.
Sì, così che non hai commesso. Signora Slattery, lei ha avuto una luna di
Slattery.
Miele. Una luna di miele particolare, vero?
Sì.
Sono andato in Europa, sì, solo sì, dice questo. E ci ha portato la sua nuova moglie.
No, la luna di miele l'ho fatta da solo.
Ecco.
Non mi andava di condividere queste esperienze. Dottore, quante autopsie hai seguito su persone morte?
Tutte le mie autopsie sono seguite su persone morte. Domanda stupida.
Allora, mi ascolti.
Sì.
Tutte le tue risposte devono essere orali, ok?
Sì.
Che scuola frequenti?
Orali. È venuta bene questa. Questi avvocati sono idioti. Sentite questo: si ricorda l'ora in cui hai esaminato il corpo? L'autopsia è iniziata attorno alle 20:30. Questo è il dottore e l'avvocato. E il signor Dennington era morto? No, era sdraiato sul tavolo desideroso di sapere perché gli stessi facendo un'autopsia. Ne abbiamo un'altra, caro
dottore,
Giuseppe.
Prima di eseguire l'autopsia, ha controllato la presenza del battito cardiaco?
No.
Allora ha controllato la pressione del sangue?
No.
Ha controllato se respirasse?
No.
Allora, è possibile che il paziente fosse vivo quando ha cominciato l'autopsia?
No.
E come può esserne così sicuro, mi scusi?
Perché il suo cervello era in un contenitore sulla mia scrivania.
Ma è tuttavia possibile che il paziente possa essere stato ancora vivo?
Sì, è possibile che fosse vivo e che stesse facendo l'avvocato da qualche parte.
Questa era, non tutti l'hanno capito.
Per la cronaca, pare che il testimone in questione sia stato processato e condannato per oltraggio alla corte, pensate un po'. Ma a questo punto, visto che noi di The Wooster saltiamo sempre di palo in frasca così e non abbiamo oggi un tema conduttore all'interno.
Non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di qualcun altro.
Ti ridò la mano, ti ridò la mano e mi inchino. Lui che si sta strafogando, spero ti stia ingozzando malamente.
No,
con tutte quelle
domani.
Una bella diarrea fulminante.
Benissimo,
ma a proposito
punto,
di diarrea, caro Giuseppe.
E non solo.
A proposito di merda e
nei
cose del genere.
Nell'ultima puntata, per un po' per associazione tra i nostri cervelli e poi quello di cui stiamo parlando.
Sì.
Abbiamo scoperto un'enciclopedia ufficiale.
Ah,
voi
di cosa?
Penserete che questa enciclopedia parli?
Diciamo parli, no, caro Giuseppe.
Tu
dovresti darmi la mano
merda.
Adesso. Dammi la mano.
Bravo lui.
Grazie.
Insomma, abbiamo redatto un'enciclopedia ufficiale che parla di peti e roba simile. È un problema
peti
che,
et similia.
Insomma, è un problema a cui vanno incontro tutti.
Sì.
Però purtroppo nessuno ha il coraggio di manifestare questa emissione gassosa. E noi siamo andati oltre. Non solo ne parliamo così in maniera pubblica, ma addirittura li abbiamo classificati.
Ovvio. Chi di voi non ha almeno fatto uno nella vita, così, giusto uno dopo aver mangiato? E allora partiamo così, giusto?
Quello è il rutto.
Per aver gradito, Giuseppe. E allora partiamo dalla notevole fumosa.
Dipende da quello che mangi.
Scoreggia vulgaris. Scoreggia per ogni occasione, non particolarmente puzzolente e particolarmente adatta per le passeggiate. Non bisogna mollarla con grande rabbia o enfasi perché può ingannare, da condividere con amici e parenti più stretti.
Scoreggia salonis fetida. Tipica di ambienti chiusi, motivata dall'assenza del desiderio di alzarsi e uscire per sganciarla da qualche altra parte. Pensate, non lo so, una serata particolarmente rigida o una discussione particolarmente interessante. Basta assumere un'aria ingenua, alzare leggermente la gamba e guardare
gli antistanti, quelli che ti stanno vicino.
Benissimo.
Con malcelato
disgusto, in pratica dissimuli
il peto
e
lanci il sospetto su qualcun altro.
Luca,
aiuto il tuo italiano, caro Giuseppe.
Sto cercando di pensare.
Ne abbiamo un'altra, la famosa scureggia cum tusse dissimulationis. Questo è latino. Scoreggia dissimulata con colpi di tosse tipo rientra fra le più pericolose in quanto necessita di appropriata spinta e buona coordinazione, tipica di uffici, bar, cinema, insomma ambienti affollati dove anche l'odore viene in fretta assimilato. Un respiro a testa alta e la si fa fuori. Vai Giuseppe con la tua.
Non so se ce la faccio, casomai aiuti.
Sì.
Scoreggia umidis maculata.
Ah, maculata proprio.
Una delle peggiori. Prende il nome dalle caratteristiche magiche che lascia sulle mutande.
La famosa sgommata.
Esatto. Complica terribilmente la vita in quanto bisogna cercare con urgenza un bidet per togliere le eccedenze e lavare i miseri resti. Rimane comunque mimetizzata sulle mutande molto scure.
Pensate un po' che guida. Scorreggia umidis alonata. Tipica nelle scuole, uffici e ambienti dove il deretano è costretto al costante contatto con la sedia. Lascia un alone nelle mutande, tanto più grande quanto più morbida è la sedia. E intanto buon appetito a Laura.
Sta mangiando la cotoletta.
Sì.
Non so come faccio. Scoreggia vulcani deflagrantis.
Ah, questo dovrebbe essere roboante.
Probabilmente la più temuta e odiata. Nel tirarla si prova una sensazione simile alla depilazione. È come se ti strappassero i peli del culo con la ceretta.
Pensate un po' che bella cosa. Ne abbiamo un'altra però, caro Giuseppe, ed è questa, la scoreggia matutine albe. Questo sempre in latino,
Sì, chiaro. Quale ricerca? Questa sarà pubblicata presto.
Ovvio. Sul migliore Zingaretti. Quale migliore modo per cominciare una giornata se non tirando una bella scoreggia al caldo delle lenzuola appena apriamo gli occhi? Questa è una... Vedrete con gioia il o la vostro o vostra compagno o compagna schizzare fuori dal letto con rapidità e agilità inaspettate per uno o una appena sveglio, chiamato anche pettaccio egoistico perché non c'è nessuno che lo voglia condividere con voi.
Andiamo poi a quelle più subdole,
sì.
Scorreggio della famiglia silenti tossiche. Categoria luffa. Ancora percettibile, seppur vagamente, dall'orecchio umano, mentre fortemente percepita dalle narici.
Detta anche scorreggio del diavolo.
Sia per l'odore di zolfo che per la domanda: che cosa diavolo mi sono mangiato?
E da qui il famoso personaggio culo tonante, aria non passa, uomo non sviene. Poi abbiamo la scorreggia delle famiglie. Questo solo una persona l'ha capita. Scorreggia delle famiglie delle silenti tossiche,
sì, queste...
ancora. Categoria loffa, però, in questo caso. Completamente silente, suscita una vivace ondata di sdegnante protesta. Ideale sui tram, autobus, treni, metro molto affollati, ne bastano due per trovare posto a sedere.
L'ultima scorreggia che andremo a analizzare è la scorreggia della famiglia, sempre della famiglia delle silenti tossiche, categoria caloffa. Silenziosissima ma estremamente calda d'uscita, cosa che ne favorisce la rapida diffusione. Gli effetti sono terribili, tanto che spesso neppure l'autore riesce a sopportarla.
Addirittura.
Qui riceviamo apprezzamenti ovviamente da Messenger
per la nostra categoria, mentre Laura si sta
affogando. Ha finito la prima cotoletta, attenzione.
No, io direi guarda, c'è ancora un boccone lì fermo
perché... Secondo me sta ridendo per dissimulare. È una classica cuntosse dissimulazione.
Sì, ecco, l'ha appena lasciata. Ma a questo punto lasciamoci noi con un nuovo pezzo musicale. Questa volta ci ascoltiamo Elio e le storie tese con un altro pezzo che sta pompando nelle nostre casse.
Senti come pompa il pipero?
Voglio essere come Zorro, voglio essere come Zorro. In questo caso la canzone è Disco Music, quindi un altro salto nel favoloso mondo degli anni 70. Ci ascoltiamo fra poco.
Tu mi piaci così tanto perché fai ballare tutti quanti e dalle volte fai ballare anche. Coi pantaloni scampanati danzerò, balletti degni del migliore John Travolta. Disco music, disco music, tu sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo. E canto please don't let me be misunderstood mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud e mi precipito giù in pista perché sta per cominciare la disco music, quella degli anni 70 con tipico ritmo incalzante di Cassa Volante e Charles Stone. E tu se li vedi seduto in tue spalle sappi che sto aspettando la dance, la dance, la dance, la dance.
E queste erano Elio e le storie tese con Disco Music, un bellissimo pezzo dal famoso album Crack 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 Crack. Non ricordo bene se si pronuncia così.
Ho visto il tuo faringe e mi ha fatto schifo.
Sì, ho visto Nina volare dalle curve di Piazza Italia. E a questo punto il
da lì.
Questa è una citazione, dobbiamo dire, il famoso cane di un nostro amico che saltò così il fosso dall'altissima Piazza Italia e precipitò sfracellandosi a terra nel
profondo.
Benissimo,
allora un salutone a Danino e alla sua marmellata di cane.
Benissimo, ma a questo punto, caro Giuseppe, visto che saltiamo anche in questo blocco di Paolo in Frasca,
benissimo,
parliamo di una cosa, caro Giuseppe.
No, della più bella cosa, caro
Giuseppe. E allora, per parlare della più bella cosa, io ti lancio un sottofondo musicale.
Benissimo.
Vuoi sentire?
Vai, Luca.
Te lo lancio, caro Giuseppe, vediamo se i nostri radioascoltatori capiscono di che cosa parleremo fra poco.
Non lo capirà nessuno perché sono una massa degli ignoranti.
Famosa sigla del 1970 di Non lo diciamo,
di un programma.
Scrivetecelo su diretta@radiofonica.com se vi ricordate il titolo, anzi a quale programma si riferisce questa musica.
Le prime tre persone che risponderanno in maniera esatta riceveranno parte del compenso per gli annunci che ci
quindi le tre sigarette e la birra.
Benissimo, allora parliamo della più bella cosa per chi lavora e per chi riposa, ma che non tira più di un carro di buoi.
Bravissimo.
Però attenzione,
in questo caso quindi stiamo parlando del pallone.
Esatto,
del famoso gioco del pallone.
In questo momento che è abbastanza triste per gli amanti del calcio, soprattutto per gli amanti della nazionale.
Maledizione.
Siamo usciti in una maniera indegna perdendo.
Maledizione.
Contro il Brasile, e qui forse
ci sta.
Ma contro l'Egitto dicevamo
contro chi abbiamo perso.
Vabbè, ma Lippi è contento della situazione, ha studiato le sue cose.
Lippi ha detto che nonostante tutto abbiamo perso contro l'America, che comunque ha vinto contro la Spagna, quindi è contento.
Penso sì, perché di conseguenza noi siamo più forti della Spagna
e siamo ancora campioni del mondo.
Ovviamente.
Maledetto Lippi, maledetto
Claudio Lippi, sì. Disgraziato che non
sia. A questo punto, a proposito di nazionale, disgraziato e quant'altro, salutiamo i due Antonio, professionisti del gol, i Dolce e Gabbana del calcetto.
Benissimo, i Dolce e Gabbana del calcetto, che tra l'altro però ci hanno fatto un pacco mostruoso.
Il famoso piede di gallo.
Esatto, dovevano essere qui in studio con noi, però hanno preferito defilarsi, chi per un motivo, chi per un altro, e quindi non sono venuti. Benissimo, a questo punto abbiamo innanzitutto in esclusiva una collaborazione per l'ultima puntata di The Wester con la, addirittura con la Jalapas Band.
Addirittura, caro Giuseppe.
Eh sì, abbiamo un piccolo file audio.
Un file audio che dobbiamo trovare.
Che Luca.
Io ce l'ho.
Quindi vi ricordo in breve le regole del pallone. Si gioca in 11 contro
11. Fermi. Ho sbagliato. No, vai.
No, non è partito. Si gioca in 11 contro 11 su un prato verde pieno di cicorie e rucola. Si cerca di mandare la palla nella porta degli avversari. Benissimo.
Facendo gol.
Ci siamo.
E a questo punto, caro Giuseppe, ci siamo. Aguzzate la vista, no? Aguzzate l'udito, non si può dire. Ma comunque, aprite bene le orecchie, state all'ascolto, perché la Jalapas a questo punto ci darà una grossa mano. E ascoltatevi le interviste possibili della Jalapas Band.
Alto biscardi.
Sentiamo.
Il Kluivert che abbiamo visto nel Milan, era un asso in Olanda, aveva 22 anni, e aveva sulle spalle una spada, una zappa proprio sul collo.
La zappa di Damocle.
Giorni, salvo complicazioni, la prognosi per la guarigione definita biologica di Olivia, cioè
guarigione
del Perugia.
Definita biologica,
cos'è la guarigione?
Il prossimo, quindi mi dispiace dover consolare anche Ruggeri, che è un interista.
Sì.
Ma volevo dirgli, Renato, guarda il
Milan, Enrico, parte questo, tutto bene, dai.
Ricordiamo,
quando pare lei,
la
attenzione,
frattura dello zigomo destro, quindi 30 giorni di prognosi per guarigione
biologica, certo.
Una scelta perché sai i termini. Ha avuto nel pomeriggio il brasiliano Fabio Junior, accolto tra gli applausi a
tu un rap per
parlando di cose che conosci profondamente, perché ti abbiamo scoperto, oltre che responsabile, inventore del beach soccer, propagandatore del
propagandatore di cosa, poi non si sa.
Come vedo io, è un atleta 100% per calcio italiano.
Ah, come mai?
Uno che mai sta faticando, mai è faticando, fatico. Quando
ogni parola una sentenza.
Perché state calmi?
C'è i familiari, deve salutare.
Sì,
veloce. Va via da Bari con la mare in bocca.
No, con l'amaro a casa.
Cosa vuol dire? Perché ride? Che battuta è?
Cambia un po'. Yeah. Col tempo, con la buona volontà dell'allenatore e dello anche del UEA. Sottoscritto, certo, cioè certo. Di UEA.
Un episodio. Io andai, sì. 8 anni fa a visionare Virenc, un giocatore francese, Virenc, che giocava
il ciclista.
Gioca, c'è una a sinistra che
è
una
siga
adesso.
No,
sì,
no.
Non c'è.
C'è anche Virenc per
ciclista. Ma non è vero,
Virenc c'è, dai. Ciclista c'è, ma l'altro non esiste.
Mosca ha avuto pietà.
È difficile, anche se sembra che tutti l'abbiano giocato. E ci sono sempre tre risultati,
sì,
e prevedere un po' ciò che avviene non è sempre facile ripetersi, perché poi la palla non è solo rotonda, a volte c'è il coniglio dentro e quindi è così a domesticarla.
Coniglio nella palla,
se lo dice lui.
Forse era una metafora.
Speriamo. Il razzismo ha radici ben più profonde di uno striscione. Io vedo che sia il razzismo evitare il contatto, evitare il dialogo con una persona di un altro colore o di un'altra estradizione.
Ah, io credo un'altra estradizione.
Siano nuovi e ci sono delle abitudini precedenti, magari ci si erge, o tutti, io stesso, i ragazzi, magari avere dei diritti che sono stati già attribuiti e dati in passato. Ma quindi direi che stiamo cercando di entrare in questa meritocrazia. E mi auguro che veramente lo capiscano, perché
lo capiscano.
Non è così facile capire.
Cerchiamo di capirlo noi.
Quando si arriva ai sia nuovi e ci sono delle abitudini precedenti, magari ci si erge, o tutti, io stesso o i ragazzi, magari ad avere dei diritti che gli sono stati già attribuiti e dati in passato. Quindi direi che stiamo cercando di entrare in questa meritocrazia e mi auguro che veramente lo capiscano.
Cosa vuol dire?
Sotto. E questo era il contributo fantastico datoci dal trio della Jalapas Band. Mentre non ci sentiamo.
No, ci sentiamo forse.
Sì,
non ne ho la minima idea.
Dobbiamo chiedere a Francesco se ci sentiamo, perché ci sentiamo, caro Giuseppe. Ci sentiamo, maledizione. Allora, siamo ritornati qui in studio. Avete appena ascoltato un frammento della un estratto di una delle puntate favolose di Mai Dire Gol. Non so se l'avete capito tutto, andate a cercarvelo su YouTube. E a questo punto l'ultimo che avete sentito parlare era l'ex allenatore della nazionale di calcio, quindi Giovanni Trapattoni. E a questo punto parliamo un pochino di Giovanni Trapattoni, caro Giuseppe.
Questa figura molto estremamente carismatica.
Il trap
del panerai calcistico italiano. Ricordiamo subito alcune citazioni, come non dire gatto se non l'hai nel sacco. Bisognerebbe che le gare fossero gestite con un minimo di pazientosità, e direi, forse, senza dubbio, forse che per vincere oggi ci è mancato un uomo. Più che un uomo, direi un uomo. E questa è un po' la sintesi di della figura di Giovanni Trapattoni, di cui però noi siamo andati ancora una volta a scavare nel profondo.
Sì.
E quindi sappiamo che Giovanni Trapattoni nasce da padre e madre ignoti, a Vergate sul Membro.
Vergate sul Membro è una famosa cittadina di Brianzola, caro Giuseppe. Nacque il 17 marzo del 1939. Era venerdì, pensa un
po'. Esatto, dopo varie esperienze fallimentari in diversi settori, tra cui la danza classica o l'arredatore di interni, per sbarcare il lunario fu costretto a fingersi calciatore e successivamente un allenatore. Dopo aver mosso i primi passi nei campi abusivi di periferia, esordì nel Milan, dando rapidamente mostra delle sue doti di gioco brioso e spettacolare, giocando come mediano arretrato.
Trovandosi presto a disagio in una posizione tanto avanzata, diventa prima terzino e poi difensore centrale, il trap. In quest'ultimo ruolo Trapattoni trova la sua dimensione ideale, dimostrandosi impenetrabile alle offensive di campioni del calibro di Capparella e Larrivei, famosissimi. Divenuto un pilastro della squadra, approfitta per imparare il più possibile dal suo allenatore dell'epoca, il famoso Nereo Rocco.
Gli esperti ritengono che proprio grazie alla vicinanza con questo mitico allenatore Trapattoni abbia elaborato la sua teoria di gioco moderna e spregiudicata, ovvero il catenaccio.
Famoso catenaccio. Le vittorie del trap sono queste: due scudetti, una coppa con le palle della serie Piede a Banana, due coppe dei campioni, una coppa del nonno e tre premi. L'importante è partecipare.
Per quello che riguarda il suo ruolo come giocatore nella nazionale, è stato tenuto in altissima considerazione dagli allenatori della sua epoca, essendo convocato in nazionale per ben 17 volte.
17!
La stima nei suoi confronti era tale che fu utilizzato in una partita ufficiale per ben 4 volte. Fu inserito nella selezione che partecipò ai mondiali del 62, pur non scendendo mai in campo, grazie alla sola presenza guidò la squadra a una precoce eliminazione da parte della Corea.
Grazie mister! Dopo aver rubato stipendi nella capitale padana per più di un decennio, Trapattoni decise che far finta di giocare era troppo faticoso e si trasferì quindi nel Varese, dove riuscì quindi a non vedere il campo per ben 2 anni. Passiamo a questo punto però alla carriera da allenatore.
Sì, abbiamo visto Trapattoni giocatore, adesso la carriera da allenatore.
Come allenatore si è distinto sia in patria che all'estero, annoiando gli spettatori di mezzo mondo. Il lavoro in patria, esaminiamolo.
Beh sì, i primi anni da allenatore in Italia furono segnati da una durissima gavetta alla guida di squadre scarsamente rappresentative quali il Milan, l'Inter e la Juventus. Ciò nonostante, grazie al suo gioco innovativo e brioso che lo contraddistingue, conquisterà numerosi traguardi di prestigio, oltre a numerosi scudetti. Infatti vince il campionato mondiale di 3-7 a perdere,
fortissimo,
e addirittura tre premi come allenatore più folcloristico d'Europa.
Svariati anni più tardi Trapattoni allenerà anche il Cagliari e anche la Fiorentina, perdendo in tutte le competizioni a cui prende parte. Poi abbiamo anche l'esperienza all'estero. Noto ormai in tutto il continente, Trapattoni viene richiesto da ogni parte, approdando nel 94 in Germania alla guida del famoso Bayern di Monaco, che guiderà ad alcuni successi e a molte magre figure. Ricorderai di certo la famosa magra figura del famoso Strunz, detto al giocatore del Bayern Monaco, te lo ricordi?
Beh, una magra figura fuori dal campo però. Va bene. Dunque in questi anni Trapattoni dimostra la sua totale incapacità espressiva in qualsiasi lingua provi a comunicare. A anni di distanza gli esperti stanno ancora cercando di decifrare la maggior parte delle sue conferenze stampa. Gli studiosi più accreditati ritengono che egli intendesse accusare i giocatori di essere delle bottiglie vuote.
Addirittura delle bottiglie vuote.
Esattamente.
Eminenti glottologi italiani non sono però certi che la parola strunz si riferisse al giocatore in questione. Abbiamo anche un estratto.
Luca, a leggere un po' quello che è la sintesi della esperienza all'estero di Giovanni Trapattoni.
Sentite. Un allenatore non è un idiota. Questi giochi, come 2 o 3 giocatori, erano deboli come una vuota bottiglia. Strunz, strunz! E 2 anni qua, a 10 partite giocato, è sempre infortunato.
Però è rima,
cosa permettiamo? Strunz! Hanno molto simpatico compagni. Mettete in dubbio i compagni. Devono mostrare adesso io voglio. Sabato questi giocatori devono mostrarmi e i suoi fans devono da soli la partita vincere. Io sono stanco, adesso il padre di questi giocatori. Uno è Mario, uno e un altro è Mehmet. Strunz, al contrario, è uguale. Io sono terminato.
Benissimo. Ovviamente dopo questa conferenza stampa è stato costretto a dimettersi dal Bayern e farà ritorno in Italia, e più precisamente a Firenze alla guida della Fiorentina.
Ai ai a Firenze.
Dopodiché esordisce in nazionale. In virtù di questi meriti acquisiti in Italia e fuori, Trapattoni riceve l'incarico appunto di selezionatore della nazionale italiana, che guiderà i mondiali del 2002 e gli europei del 2004, con scarsissimi risultati in entrambe le competizioni.
Quali sono state le innovazioni tattiche di Trapattoni? Trapattoni è divenuto noto per il suo modulo di gioco spregiudicato 7-1-2, pensa un po' com'è spregiudicato, te l'attacco. Il suo utilizzo ha consentito di divertire milioni di spettatori pur con un occhio di riguardo per il risultato. Si pensa che l'idea di questo modulo sia stata mutuata dal suo famoso maestro Nereo Rocco.
Benissimo, oltre al modulo 7-1-2, nel corso degli anni ha ideato e sperimentato numerose tattiche. Innanzitutto il fischio continuo, non so se vi ricordate, con i mignolini
alla Pecoraro,
per cercare di distrarre gli avversari e chiamare le capre. Frequenti abluzioni di acqua santa per rinvigorire i calciatori.
Cospargere il campo avversario di sale, così da far avvizzire l'erba e devastare il morale della squadra avversaria. Aspergere di olio gli attaccanti per renderli più sguscianti alla marcatura. Improvvisare pantomime nell'area tecnica e dare la colpa all'arbitro. Pensa
Perfetto.
Un po'. Quindi questo era Trapattoni.
Lo trattiamo bene, quindi parliamo anche di altre perle di saggezza che Trapattoni ha voluto diffondere in lungo e in largo, tra cui il nostro calcio è prosa, non poesia, come dire altrimenti. Oppure Trapattoni una volta disse che abbiamo trovato il nostro filo elettrico conduttore.
Questa è bellissima pure.
Oppure è inutile dire un nome qualunque tanto per fare del qualunquismo.
Sì, è chiaro però che questo discorso resta circonciso fra noi. Questa è una cosa.
Non mettiamo il carro davanti ai buoi, ma lasciamo i buoi dietro al carro.
Questo mio atteggiamento è un attestato e io ci credo molto perché è credibile.
giocatori con caratteristiche diverse poi si eludono a Vicenza.
Vicenza, Verona.
E diventa poi anche difficile proporsi in emozioni, come usate dire voi.
L'ultima, l'essere eruditi e preparati ha avuto una sua necessità. Rispetto al passato ci sono degli approcci sicuramente più veritieri di tante fantasie.
Beh, sì,
traduci questa cosa.
Non è prosa, è poesia.
Ah, giusto, ignorante. Giusto. Tu ne hai qualcun'altra, caro Giuseppe?
Ma diciamo l'ultima mentre tu prepari la canzone.
Bravissimo.
Visto che siamo solo in due.
Dammi il 5.
10.
Bravissimo.
Questa l'hai appena detta?
Sì.
Non vorrei che
potresti passare un'altra, per esempio. L'ultima, per esempio.
Non vorrei che enfatizzare troppo certe situazioni da una parte e non dall'altra finisce che si crea un'uniformità di idee e non una forma equivalente generale. Noi abbiamo giocato bene. Si difendeva praticamente proponendo alla stampa delle parole scelte a caso nel
così,
vocabolario
nella sua
sì,
testa
praticamente.
E allora a questo punto salutiamo il nostro mister Giovanni Trapattoni, che ha compiuto da poco anche 120 anni se non sbaglio.
È due anni più giovane della Montalcini.
Sono 118
esatto.
Come l'ambulanza. E a questo punto Trapattoni, che continua ad allenare allena l'Irlanda, la nazionale irlandese. Ma a questo punto, dopo aver ascoltato queste perle di saggezza di Trapattoni, vi faremo ascoltare un'altra canzone fenomenale del defunto quasi Robbie Williams, perché non se ne trovano più le tracce di quest'altro cocainomane. E a questo punto, per diamo, come abbiamo fatto con la prima puntata, l'omaggio alla radio con Eugenio Finardi, a questo punto chiudiamo con un pezzo di Robbie Williams che si chiama Radio, in questo caso. E a questo punto, Radio di Robbie Williams.
Retribution, and away we go.
E questo era Robbie Williams con Radio e non Radio, perché è americano. Ebbene,
è americano.
Siamo ritornati qui in studio, sempre Luca e Giuseppe senza Andrea, il pagliaccio.
E si sta meglio.
E a questo punto continuiamo a parlare del pallone, perché è sempre la più bella cosa. E parliamo di un'altra persona che secondo noi, a nostro avviso, ma a quanto pare non solo a nostro avviso,
è l'unico colpevole della nostra eliminazione alla recente Confederation Cup.
Colui che, pensate un po', ha sostituito Sandro Mazzola, un altro sfigometro tremendo per la nazionale.
È stato eliminato Sandro Mazzola,
l'hanno cacciato
alla seconda partita dei mondiali scorsi, sì, in quanto portava sfiga dopo l'eliminazione. Siamo riusciti a vincere la Coppa del Mondo.
Sandro Mazzola con le sue giacche improponibili. E chi ha preso il posto di Sandro Mazzola? No, niente proprio di meno che Salvatore Bagni. Beh, cari ragazzi, chi è Salvatore Bagni?
Ma secondo me è inutile parlare di Salvatore Bagni. Secondo te no?
Per quelli che invece non ricordano di chi stiamo parlando, Salvatore Bagni è quell'uomo che non si capisce da quale parte d'Italia provenga, molto abbronzato anche il 31 di dicembre, con una pronuncia stranissima, una cultura anch'essa stranissima che rasenta quella di Topo Gigio. Ma a questo punto, per farvi ascoltare proprio le perle di saggezza di quest'uomo e per farvi capire,
abbiamo scelto la migliore,
vi vogliamo far sentire come sono efficaci ed efficienti le telecronache di quest'uomo, ovvero di
Salvatore Bagni.
Abbiamo un estratto di Salvatore Bagni durante una partita. Mi era partito così l'audio, Giuseppe, senza volerlo.
È stata l'ultima, la partita recente contro l'America, l'unica partita che abbiamo vinto nella Confederation.
E allora gustatevi Salvatore Bagni mentre vomita parole a caso.
Ma Pirlo che giocatore, unico al mondo, a fuori tempo massimo. Guarda cosa facciamo Pirlo. Guarda cosa fa, ha la lucidità di vedere Rossi in mezzo all'area. Poi ci vuole la qualità anche. Poi tocca di sinistro. Lui conclude di destro, Rossi, però tutti vanno a abbracciare Pirlo. 3-1, doppietta di Giuseppe Rossi, gran secondo tempo di Andrea Pirlo.
Questo era quell'idiota di Salvatore Bagni che non riusciva a parlare, era ubriaco.
È stata una sintesi perfetta, tra l'altro mi ricorda alcuni radiocronisti, diciamo, di The Wall Street.
Ma guarda, se vuoi lo facciamo riascoltare, guarda, proprio giusto così per spirito di...
Ma anche sì, ma sì, perdiamo
allora,
tempo così.
Sì, riascoltatevi Salvatore Bagni, perché questa è una perla del calcio italiano e non solo.
Ma Pirlo che giocatore, unico al mondo, a fuori tempo massimo. Guarda cosa facciamo qui Pirlo. Guarda cosa fa, ha la lucidità di vedere Rossi in mezzo all'area. Poi ci vuole la qualità anche. Poi tocca di sinistro. Lui conclude di destro, Rossi, però tutti vanno a abbracciare Pirlo.
Bagni qui era veramente eccitato ed emozionato, non si capisce per quale motivo, per il gol che è stato bellissimo.
O per Civoli che si strusciava.
Sì. E questo, diciamo, che secondo noi è un altro dei capri capre espiatorie della perdita, della sconfitta della nazionale italiana, dell'eliminazione dalla Confederation Cup della nostra nazionale.
Benissimo, intanto salutiamo Luca che ci segue da sempre ma che non abbiamo mai avuto l'occasione di salutare.
Ciao.
E a questo punto purtroppo dobbiamo concludere tutta la serie dei Woster con un argomento abbastanza
triste, mesto.
Perché stanotte, che forse in America era ieri notte, non ne ho idea sinceramente.
E pensa, io non ricordo neanche che cos'era quando ho saputo la notizia, perché ero ad una festa fuori al rettorato ed ero molto contento.
Benissimo, stanotte si è spento in quel di Los Angeles il celeberrimo Michael Jackson.
Sì, noto cantante, re del pop, re della musica, incontrastato nel globo. È l'unico che è riuscito a vendere con il singolo Thriller, caro Giuseppe.
L'album
Thriller.
Idiota.
Più di tanti milioni. Sicuramente almeno il doppio.
A cui Litfiba Piero Pelù ha dedicato addirittura una bellissima canzone, un album che si intitola Il mio corpo che cambia nella forma e nel colore.
Sì,
ricorderete le vicissitudini di Michael Jackson legate
al mio corpo che cambia,
all'utilizzo spropositato di scolorina per tingersi di bianco.
Sì, e soprattutto il naso d'acciaio che si era fatto costruire, che in una,
è andato perso,
è caduto,
sì,
anche. Ma comunque ci è dispiaciuto molto.
No, infatti sì.
Cose.
Allora, quindi Michele Giacomo figlio, caro Luca.
Sì, il caro Michael Jackson.
Traduzione letterale.
È un po' come Arnoldo Nero Nero, che sarebbe
Schwarzenegger.
Bravo, Arnoldo Schwarzenegger.
Perfetto, questo povero Michael Jackson, tra l'altro, a giorni avrebbe dovuto iniziare un tour mondiale.
Sì, una serie di
date. Svariate miliardi di date. E tutti quelli che hanno preso i biglietti sono rimasti fregati.
Sì.
Un salutone a mia cugina a questo punto. Ciao Maria Teresa.
Che si ritrova con
adesso col tuo
mano.
Biglietto non so che cosa ci puoi fare.
Noi ironizziamo sulla morte di un cantante.
È rimasto fregato soprattutto l'organizzatore di questo tour, che pare sia andato sotto di 80 milioni di dollari, una cosa simile.
E pare che Jackson lascia anche un bel debito da pagare ai suoi futuri figli che cresceranno prima o poi, di non so quanti svariati milioni di dollari.
Non ne ho la minima idea.
Quindi comunque, pace all'anima sua.
Alcune curiosità in breve su Michael Jackson, di cui avremmo dovuto lanciare una canzone, ma che per carenza di tempo non lanceremo.
Non possiamo fare, anche perché questa è l'ultima puntata, quindi non possiamo lanciarla neanche fra una settimana.
La lanceremo a settembre.
Sì.
Dunque, Michael, Michele Giacomo figlio è un noto benefattore del mondo dei bambini. Spesso viene rappresentato vestito di una tunica bianca e circondato da, circondato da fanciulli, mentre il suo volto si illumina di luce propria.
Ah, beh.
Dovete sapere che il suo nome di battesimo in realtà è Cindy. Ah. Che in realtà nessuno conosce conosceva la sua vera identità prima dei ritocchi che ha subito dal suo chirurgo privato.
Ah,
perfetto, chiudiamo la parentesi su Michael Jackson. Un saluto a Michael Jackson, che Luca incontrerà presto, tra l'altro.
Ma guarda, credo proprio di no, caro Giuseppe. Ma a questo punto, dopo aver salutato anche Michael Jackson, siamo arrivati, Giuseppe, alla fine del nostro programma. Però, Giuseppe, prima di lasciare i nostri cari e amati radioascoltatori che ci hanno seguito da settembre, anzi da gennaio,
da febbraio
fino ad oggi, io vorrei far sentire un piccolo intro di tutti i buonasera che abbiamo detto da gennaio, da febbraio fino ad oggi.
In realtà sono tre, però voi ripeteteli, sì, all'infinito.
In testa, ripetetevelo in testa. E allora ascoltatevi i nostri intro.
Buonasera gentili radioascoltatori.
Questo era il primo.
Buonasera gentili radioascoltatori. Questa sera senza il buonasera giovani donne, giovani uomini. Buonasera,
giovani uomini, giovani donne.
E questo era un giovani donne, giovani uomini.
Insomma, Luca, vogliamo raccontare un po' come è iniziata la nostra avventura radiofonica?
Raccontiamola, caro Giuseppe. Io ricordo che un giorno così venni informato dell'esistenza di un uomo, tale dottor Maurizio Tomaselli.
Ah, tu hanno detto prima che esisteva l'uomo.
Prima che esisteva l'uomo, poi la gallina
e poi
la radio, sì. E allora mi mandarono da questo anziano signore, ovvero da Maurizio, perché io volevo cimentarmi in questa esperienza radiofonica.
Sentivi,
e avevo già pensato
che avevi tante cose da dire.
Il fuoco dentro avevo.
Hai sputato uno scaraccio,
sì,
sul tuo computer.
Avevo pensato però a te, non in seguito allo sputo, sì, ma in seguito alla notizia della radio.
Mi è venuto a proporre questa cosa. Io sono stato estremamente entusiasta, tanto che ricordo di aver preso almeno 3-4 birre bionde,
sì,
di quelle medie al Baskets. Quindi ho scordato tutto la prima volta. Dopo una settimana Luca si è presentato dicendomi di
guarda
nuovo
che dobbiamo
che
fare la radio,
pronti,
sì.
Io ovviamente avevo già dimenticato tutto. Comunque siamo andati
all'Adis,
no?
Sì. Siamo saliti su all'Adis.
Prima di bere siamo andati all'Adis.
Siamo saliti su, avevamo già coinvolto il terzo, ma
che non avremmo dovuto farlo.
Sì, comunque, cosa che è stata una scelta azzardatissima.
Esatto.
Siamo saliti su e abbiamo visto Maurizio,
esatto,
con un'aureola su in testa.
Una sorta, era circondato da una sorta di luminescenza, sì, fosforescente. E io mi ricordo distintamente il colloquio che abbiamo avuto.
Sì.
O meglio, io stavo in disparte. C'era Luca che fingeva competenza e fingeva di avere tante cose da dire.
Abbiamo fatto quello.
Praticamente Maurizio, in maniera molto concreta, ci chiese se avessimo già pronto qualcosa, al che Luca rispose in maniera...
Sì, abbiamo il titolo del programma.
Esattamente. Tra l'altro, come nel corso dello svolgimento del programma avete scoperto che abbiamo sbagliato la pronuncia, mentre Vincenza ci distrugge lo studio.
Sì, si sta deflorando con una sedia.
E insomma, Maurizio, col fatto che noi sapevamo esclusivamente il titolo della puntata
e dei vostri, ricordatevelo,
e sarà sempre dei vostri,
sì,
ci guardò tra lo schifato e lo stupito, ci disse: ah, cazzeggio,
sì,
d'accordo. E così iniziò un po'.
Tra l'altro il nostro programma non doveva essere non doveva prevedere questi contenuti inizialmente, doveva essere giusto una raccolta delle news della settimana. Poi però
io questo non
e questo lo sapevo io, caro Giuseppe, perché sono sempre il numero uno. E sul cammino della, sul nostro cammino abbiamo trovato anche Andrea e l'abbiamo coinvolto.
Attenzione, perché di Andrea mi sa, non so se ricordi il canto quinto dell'Inferno di Dante.
Beh, certo che non lo ricordo.
Di colui che fece per viltà dei gran rifiuto.
Ah,
e si discute da secoli ormai se è quel papa lì, Celestino V, sì, se è Ponzio Pilato. In realtà è il pagliaccio,
è il pagliaccio,
è lui, ecco, è il dannato pagliaccio.
Quindi